papà improvvisamente scompare e dopo qualche minuto torna con uno dei suoi sorrisoni dicendo: tranquilli, ho trovato la soluzione.
Quindi questo pilota gli ha detto: beh, io posso anche farvi questo favore, e quindi si è accordato pur di farci partire.
Storie di padri inventivi e di musicisti volanti in una puntata che si intitola Arrangiarsi in volo.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Siete in un piccolo aeroporto del Venezuela e siete in un piccolo aeroporto del Venezuela nel 1985 e dovete andare a Caracas perché state tornando in Italia. Siete delle ragazzine, siete giovani, c'è maltempo, nessuno parte e vostro padre arriva dicendo: tranquilli, ho trovato la soluzione. E la soluzione che ha trovato la scoprirete nella storia che vi stiamo per raccontare, perché Erika, che è la protagonista e autrice della storia, ci racconta cosa accade quando appunto suo padre arriva dicendo: tranquille, ho risolto tutto, e li fa salire su un altro aereo. Insomma, capirete di cosa si tratta tra pochissimo. E poi da lì andremo invece da un'altra parte, andremo a raccontarvi una storia che abbiamo trovato su New York Times di un signore che nella vita fa il musicista, fa il direttore d'orchestra per i grandi musical americani di Broadway, insomma Re Leone. Sapete, quando arrivate a Times Square ci sono tutti i cartelloni, se non ci siete mai andati l'avete sicuramente visto, tutti i tabelloni illuminati con i vari musical che vi propongono lì a Broadway. Ecco, lui è uno di quelli che dirige i musicisti che dal vivo suonano per il Re Leone. Però durante la pandemia dice: sai cosa, qui i teatri sono chiusi, qui la musica forse non funzionerà mai più, e decide di prendere un'altra via, una via che aveva cominciato per diletto, e la via è quella di fare l'istruttore di volo. La puntata si intitola così: Arrangiarsi in volo. Benvenuti. Giugno del 1982, con parte della mia famiglia, due sorelle sono rimaste in Italia, con i miei genitori e mia sorella gemella ci siamo trasferiti per lavoro del papà in Venezuela, in un momento storico in cui il paese era un luogo meraviglioso dove vivere. Clima e paesaggi stupendi, popolazione simpatica e accogliente, ma la voglia di tornare, seppur per pochi giorni in Italia, era una necessità sempre presente, con la voglia di rivedere le nostre sorelle e i relativi nipoti.
Siamo andati lì con il papà e la mamma, perché noi eravamo piccoline, avevamo 9 anni, e quindi non ci potevano lasciare in Italia con le sorelle più grandi che erano già sposate. Da una parte stavamo male perché avevamo mezza famiglia in Italia, dall'altra ci siamo costruiti tutte le nostre amicizie, abbiamo fatto tante cose lì, visitato paesi, abbiamo visitato il paese, e soprattutto ci trovavamo bene in quel periodo. Era un paese in cui si poteva vivere veramente in maniera ottimale, insomma il clima è meraviglioso perché c'era sempre questi 24, 25, 26 gradi, ventilato, la gente molto espansiva, ci siamo inserite perfettamente nel giro di qualche mese, ecco.
A parte i primi due, tornavamo per le vacanze estive tutti gli anni. Nel 1986 papà e mamma ci devono raggiungere successivamente, ed essendo io e mia sorella al tempo minorenni, ci aggreghiamo ad un gruppetto di amici, in tutto siamo in 6. Viaggio organizzato nei minimi dettagli, con partenza dalla città in cui viviamo, Barchisimeto, con un volo per Caracas per poi imbarcarci verso Parigi e finalmente a Venezia. Un viaggio lungo, ma per cui eravamo preparate, avendolo già fatto più volte, questa volta però da sole. Arriviamo con largo anticipo in aeroporto a Barchisimeto, cittadina capoluogo dello stato Lara, con circa 1 milione di abitanti. Siamo lì per le procedure di imbarco, ma sembra ci sia un problema. C'è un problema con il nostro volo per Caracas. Aspettiamo notizie che sono poche frammentarie. Al tempo niente social o smartphone. Dopo circa un'ora ci comunicano che, causa maltempo, gli aerei di linea sospendono tutti i voli. Dobbiamo essere a Caracas assolutamente per le 14 per poterci imbarcare in tempo per il volo intercontinentale. Papà, uomo delle mille risorse, Tanto per darvi l'idea, è partito per il Venezuela a 51 anni con parte della famiglia, ricostruendosi una vita partendo quasi da zero. Esplora tutte le alternative. In auto è impossibile arrivare, sono 4 ore con incognita strade che non sono proprio perfette. Treni non ce ne sono. Siamo tutti preoccupatissimi. L'ansia sale e iniziamo tutti ad agitarci. Molti passeggeri tornano a casa, alcuni protestano, ma senza esito. Insomma, un caos. Papà improvvisamente scompare. E dopo qualche minuto torna con uno dei suoi sorrisoni, dicendo: «Tranquilli, ho trovato la soluzione». Ci tiene un po' sulle spine e poi comunica che ha preso accordi con un pilota privato per affittare un piccolo aereo da turismo che ci garantirà l'arrivo in tempo a Caracas.
Vivo da eremita ed evito i miei simili. Mi sto preparando alla guerra con i miei demoni che arrivano puntuali come conti da pagare. Ma dicono che scriverne è già sentire meno male. Più per essere qualcosa che per essere qualcuno. E il mio ego fa il digiuno. Il mio nemico peggiore lo so sono io. Paura dei miei limiti e un po' dell'oblio. In questi tempi di lacrime e di sogni infranti cerco un po' di coraggio per andare avanti e scrivo. Devo essere qualcosa più che essere qualcuno, e il mio ego sta digiuno.
La notizia da una parte ci solleva, ma dall'altra ci preoccupa. Sarà affidabile? Sarà sicuro? Arriveremo sani e salvi? Non è che sia una truffa e nelle migliori delle ipotesi ci rapiscono? In fretta ci spostiamo verso la parte privata dell'aeroporto. Ci troviamo di fronte al nostro aereo, chiamato nella lingua locale avioneta. È un piccolo aereo a elica, con capienza massima di 7 persone, compreso il pilota, che con un sorriso rassicurante afferma convinto: «Signor, no hay problema, los llevo a tiempo». «Signore, non ci sono problemi, vi porto in tempo». Scrutiamo l'avioneta in cerca di conferme. Non è proprio nuova, ma sembra in buone condizioni. Ma cosa possiamo saperne noi? Nessuno è esperto di aerei e quello che vediamo ci deve per forza bastare. Decidiamo di affidarci alla simpatia e apparente sicurezza del pilota e soprattutto al fatto che non abbiamo altre alternative. Saliamo senza nascondere un certo timore. Al salutare i nostri genitori, io e mia sorella ci mettiamo a piangere, vuoi per l'emozione e in parte per la paura di questa avventura imprevista. La mamma, sempre molto pratica, in tutta risposta ci dà la merenda. Qualcuno fa qualche battuta di spirito per sdrammatizzare. Dal pianto passiamo alle risate. Ci mettiamo tutti in posa. Foto di rito e via.
Io personalmente ho una grandissima paura di volare e quindi già fin da quell'età, adesso mi è passata un po', ma ce l'ho ancora un pochino. E proprio vedere questo aeroplanino piccolissimo, quindi che 6 noi e 2 l'autista, il settimo, e siamo messi a piangere perché eravamo giovani, 13-14 anni, e però dopo alla fine abbiamo detto: beh, come va, andiamo e buttiamoci, perché dobbiamo proprio andare. La volontà di tornare a casa, di andare a vedere le sorelle, di fare questa vacanza era fondamentale, insomma. E quindi ci siamo un po' abbiamo pianto un po', i genitori, papà e mamma ci hanno consolato, la mamma ci dà la merenda, ci dice: dai, vedrete che è una bella avventura, vedrete che è un'opportunità che non avrete mai più, e quindi ci hanno convinto a salire su questo aereo, insomma.
L'avioneta parte decisa e decolla senza indugio. È un momento delicato. Io e mia sorella ci prendiamo per mano e chiudiamo gli occhi. Pensiamo a tutto quello che potrebbe andare storto. Delle vere ottimiste. Il volo, della durata di circa 1 ora, è stato veramente emozionante. Tutta bassa quota, si vedevano le città, i paesi nei minimi dettagli. Molte nuvole, pioggia, un po' di sole, vuoti d'aria, sali e scendi, un rumore assordante, ma il pilota, forse intuendo il nostro disagio, non ha mai smesso di sorridere e rassicurarci, dicendo continuamente «Todo bien!». Arriviamo a Caracas appena in tempo. Gli addetti dell'aeroporto, avvertiti via radio dal nostro pilota, ci mettono a disposizione un piccolo bus per poter arrivare velocemente al terminal internazionale con l'aereo che ci stava aspettando. Siamo saliti per ultimi appena in tempo, sotto gli sguardi un po' stupiti degli altri viaggiatori. Forse avranno pensato che fossimo dei VIP. Invece eravamo 6 semplici passeggeri che hanno saputo reagire alla sfortuna. Il viaggio poi non ha avuto altri intoppi, ma l'esperienza è rimasta impressa nella memoria di tutti, come è rimasta indelebile nella mia mente di adolescente che non bisogna mai mollare. Papà e mamma ci hanno trasmesso un senso del dovere e della responsabilità che ancora oggi mi accompagnano e mi danno la forza di superare ostacoli e difficoltà con la convinzione che una soluzione c'è sempre. Questa avventura è stata raccontata ad amici e parenti più volte. Papà, uomo molto religioso di fronte alle difficoltà, aveva sempre due risposte. Una escatologica, cioè affidiamoci alla provvidenza, e una più empirica. Se hai un problema, trova la soluzione. Se non la trovi, significa che il problema non esiste. E alla fine aveva sempre ragione. Sweeping with an old broom, whose straw keeps chunking off. For me to sweep up. When my life is worn to a knob, I too will be swept up eventually. By the same thing I once came from, I too am a chunk broken off. Loro sono i Mount Ayr che cantano Broom of Wind per chiudere questa storia che ci ha mandato Erika, che parla sì di Venezuela, parla di un viaggio in aereo, ma dice anche molto di più, parla soprattutto di come suo papà affrontava o affronta la vita. Pronto, ciao Erika, buongiorno.
Buongiorno Matteo, buongiorno.
Come stai?
Bene, bene, te? Tutto bene?
Tutto benone, tutto benone. Senti, la prima domanda che ti faccio, visto che non ho saputo che tempo verbale utilizzare, il tuo babbo c'è ancora o non c'è più?
No, il babbo è mancato 2 anni fa, proprio in questi giorni, e aveva 93 anni, insomma ha avuto una vita vissuta molto bene, molto, molto ricca.
Senti, a questo proposito mi incuriosisce, visto che tu lo sottolinei, il motivo per cui quest'uomo a 51 anni si prende un pezzo della famiglia e dall'Italia va in Venezuela, come mai?
Sì, è per problemi di lavoro sostanzialmente, perché qui in Italia lui aveva una fornace, produceva mattoni, insomma, quindi laterissi, e le cose andarono male, gli hanno fatto un'offerta, è andato in perlustrazione da solo e dopo qualche mese ha deciso di portarsi quel pezzo di famiglia che si è portato là, insomma.
Quanto tempo ci siete rimasti in Venezuela?
Allora, io e mia sorella ci siamo rimasti 8 anni, dall'82 al 90. Loro invece hanno proseguito per altri anni ancora, fino agli anni 2005-2006, poi facevano un po' avanti e indietro, facevano l'inverno là e l'estate qua, e quindi hanno continuato a viaggiare, insomma.
E che ricordi hai di quegli anni venezuelani?
Beh, quegli anni venezuelani sono stati un ricordo bellissimo, primo perché siamo stati veramente tanto 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 vicini come famiglia, eravamo proprio sempre sempre assieme, facevamo tutto assieme, quindi ci siamo vissute veramente i nostri genitori al 100%. In più abbiamo conosciuto un'altra lingua, abbiamo conosciuto un'altra cultura, e siamo vissuti in un paese che allora era meraviglioso, vuoi per il clima meraviglioso, i paesaggi, gli ambienti, le persone stesse, veramente è stata un'esperienza molto molto arricchente dal punto di vista umano.
Ci sei tornata, Erika, in questi anni?
Sì, ci sono tornata 2 volte, nel 93 e poi in viaggio di nozze nel 99. Poi le condizioni del paese non lo consentono al momento, perché la condizione politica è un po' instabile, quindi ci sconsigliano un po' di andare, ecco, in questo momento, però ci tornerei tranquillamente ancora.
Noi ti ringraziamo per averci mandato le foto che i nostri ascoltatori possono vedere sul nostro profilo Facebook o Twitter. Siete davanti all'aereo, scusami, in fila ci siete, immagino, tuo papà, tua mamma?
No, quelli non sono mio papà e mamma, erano gli accompagnatori, perché mamma, certo, ti avevano raggiunto successivamente, quelli sono gli accompagnatori, e quelli completamente a destra siamo io e mia sorella gemella.
Ok, perfetto, quello è il gruppetto che si era formato alla fine.
Sì, esatto, okay. Esatto, il gruppetto formato.
Voi due siete gli ultimi due, siete davanti all'aereo, visto da qua effettivamente sembra un aereo abbastanza stabile, cioè sembra un aereo serio, non
sì,
sembra
insomma,
un oggetto volante.
Non avevamo molti elementi per capire se era veramente serio o meno, però insomma ci siamo affidati, ecco, un po'.
Quando è che siete riuscite ad avvertire a casa che era andato tutto bene, che eravate arrivati a Caracas?
Quando siamo arrivati a Caracas non c'erano i cellulari allora, e quindi non siamo riusciti a chiamare. L'abbiamo fatto quando siamo arrivati in Francia, perché l'aereo faceva scalo in Francia, e quindi sono stati un po' sulle spine i papà e la mamma per un po'.
Senti, qual è la cosa che ti manca di più di quegli anni venezuelani, Erika?
E la spensieratezza di vivere quella della gioventù di quel periodo, e la serenità anche cui abbiamo vissuto, e anche e il clima, perché c'era veramente un clima, cioè si stava proprio bene, caldo tutto l'anno, non c'era umidità, cioè veramente posti, e tutte le gite che abbiamo fatto insieme ai genitori, perché ne facevamo veramente tante all'interno del paese, insomma abbiamo viaggiato tanto.
Senti, invece
abbiamo conosciuto tutto il paese bene, ecco.
Un'ultima cosa e poi ti ringrazio e ti lascio tranquilla. Che cosa di tuo padre ti è rimasto addosso? Cioè, quali sono le cose che ti riconosci in te che appartenevano a tuo papà?
Il senso del dovere, perché ci ha proprio trasmesso questo senso della responsabilità e del dovere, dell'aiuto agli altri, della necessità di aiutare sempre le persone in difficoltà, dell'aiuto agli altri, e anche la mamma, perché anche loro erano una simbiosi unica, lavoravano, erano proprio assieme al 100%, una bellissima coppia, e quindi ci hanno lasciato a tutte le sorelle questa attenzione all'altro e questo senso di fare bene quello che si sta facendo, insomma, tutta la responsabilità e la voglia di fare.
Erika, ti ringrazio moltissimo per la storia che ci hai mandato e per la chiacchierata che abbiamo fatto. Ti faccio un grande in bocca al lupo.
Grazie a voi, sì, grazie a voi per l'opportunità che mi avete dato di condividere questo pezzo di vita.
A
grazie.
Te.
Vi ascolto sempre con molta attenzione e molta grazie a voi del programma che fate, veramente bello.
Ciao Erika, grazie mille davvero, a presto.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, 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 ciao.
Che canta Flight B741. Ringrazio sempre Luca Micheli per i brani che sceglie, per la facilità con cui è possibile pronunciare titoli e nomi dei cantanti. E ora la parola invece passa a Ilaria Gaspari, che ha sempre le parole giuste per pronunciare qualsiasi cosa.
Credo che la storia di Erika sia perfetta per farci riflettere su una parola che usiamo spessissimo anche nella nostra vita quotidiana, qualche volta forse anche un po' a sproposito, ovvero la parola problema, una parola comunissima che però ha un'etimologia estremamente interessante, che secondo me nella storia di Erika prende tutto lo spazio della storia, diciamo riassume proprio l'essenza di questa storia stessa e ci fa riflettere su quello che un problema ci spinge a fare, ovvero un salto in avanti. Mi spiego. Problema è una parola che viene dal latino, ma a sua volta deriva dal greco proballein. Pro significa avanti e ballein è il verbo che significa gettare, lanciare. Quindi il problema è qualcosa che ci viene gettato davanti. È sostanzialmente un ostacolo, come succede proprio a Erika e a sua sorella, che hanno di fronte a sé questo viaggio a tappe e si trovano di fronte un ostacolo gettato sul loro cammino. Sarebbe la prima tappa del viaggio che rischia di saltare e quindi, diciamo, a ripetizione di bloccare tutto il resto del viaggio, quindi di bloccare tutta la strada. Il loro papà, con uno slancio di inventiva, perché effettivamente si immagina una soluzione alternativa, che è quello che di fronte a un problema noi dobbiamo fare, perché questo ostacolo lo dobbiamo superare o saltandolo o aggirandolo, ecco che mette in atto la tipica soluzione a un problema, cioè lo supera, lo salta, passa dall'altra parte. Credo che questa storia ci mostri come in realtà di fronte a un problema noi siamo in qualche modo chiamati a passare di lato o sopra o comunque a saltare quella cosa che ci sta di fronte.
Io mi sono girata e non ci potevo credere che a 2 metri da me ci fosse un lupo.
Anche lui, diciamo, da questa batosta ha fatto molta fatica a risollevarsi.
Sentivo che non era la partenza come le altre volte, quando partiva per un Erasmus.
Queste sono le voci di chi ha deciso di condividere con noi e con gli ascoltatori di Radio 24 la propria storia. Ogni giorno noi raccontiamo storie di vita, storie che parlano di momenti importanti delle nostre esistenze che ci hanno aiutato ad essere chi siamo. Per farlo abbiamo bisogno che voi le raccontiate a noi.
Noi eravamo super innamorati di questo gruppo.
Al rientro in classe con la maestra, viste qualcosa.
Prendetevi il vostro tempo, aprite il vostro computer e inviate a matteocacciaracconta@radio24.it una storia della vostra vita che vi ha aiutato ad essere la persona che siete. Noi le prendiamo e ne traiamo una piccola filosofia quotidiana. Possono essere storie buffe o ordinarie, malinconiche o divertenti. L'importante è che siano storie vere. Matteo Caccia racconta @radio24.it.
Oggi lo spazio è il centro della Terra.
Telecomunicazioni, finanza, sicurezza nazionale e presidio dei confini passano oramai tutti dalle stelle.
E la corsa allo spazio è la nuova frontiera da raggiungere per le nazioni, ma ormai anche per i privati.
Io sono Giampaolo Musumeci.
E io sono Emilio Cozzi.
E io consumo gli scarponi tra Africa e Medio Oriente.
Io invece racconto il mondo visto dall'alto.
E Geopolitica dello Spazio è l'unica guida per andare nello spazio anche senza andarci.
Geopolitica dello Spazio è il nuovo podcast di Radio 24, disponibile sul sito e sulla app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
E ricordate, sempre coi piedi per terra.
Ma con gli occhi al cielo.
Matteo Caccia racconta.
In una puntata che si intitola Arrangiarsi in volo, ora vi raccontiamo la storia di un musicista che in un momento difficile della vita sua e di tutti noi si è cercato un'alternativa, proprio come il papà di Erika, e l'ha trovata in un brevetto di volo. La storia viene dal New York Times, si intitola Non è mai troppo tardi per una nuova carriera. State con noi. Era un giorno d'estate del 2020, al culmine della pandemia di coronavirus, e il signor Milando, suonatore di corno francese, stava guidando attraverso una Times Square chiusa e svuotata. A 67 anni aveva trascorso quasi mezzo secolo come musicista professionista, dal Metropolitan Opera a più di una dozzina di anni con Il Re Leone. Ora quel musical, insieme a molte altre cose, aveva chiuso i battenti. In un'età in cui i suoi colleghi stavano concludendo il loro lavoro, il signor Milando si trovò a riflettere su un nuovo modo di pagare le bollette a 10.000 metri di altezza dalla sua vecchia strada. A volte saltiamo felicemente verso una vita nuova. A volte saltiamo felicemente con una spinta. Patrick Milando aveva iniziato a pilotare aerei monomotore prima della pandemia, ma solo per hobby. Aveva accumulato circa 300 ore di volo. Ora, si chiedeva, poteva davvero diventare un pilota professionista? Era troppo vecchio per volare per le principali compagnie aeree, il limite è di 65 anni, ma non c'era limite di età per insegnare ad altri a volare. Patrick Milando ha trovato una piccola scuola di volo nel New Jersey e ha iniziato a conseguire il brevetto di pilota commerciale. Gli altri piloti tendevano a essere più giovani di 20 anni e non ha mai avuto un collega trombettista francese come lui, ma si sentiva a casa. Volare gli aveva sbloccato qualcosa. C'è una libertà, un'autonomia, ha raccontato. Sei il padrone del tuo destino. Oggi Patrick Milando, 71 anni, ha due carriere. A quanto pare il racconto della morte della musica dal vivo era stata molto esagerata durante l'epoca pandemica. Divide il suo tempo tra la buca dell'orchestra e i cieli, dove insegna ai piloti in erba. Essendo un musicista, racconta, viaggiavo molto. Il volo mi incuriosiva. Per divertimento, quando i miei figli erano piccoli, ho comprato un videogioco simulatore di volo. Mi chiudevo in cantina e urlavo, tira su, tira su. Quando ho compiuto 60 anni, mia moglie mi ha regalato delle lezioni di volo e da lì ho preso la licenza di pilota privato. What a beautiful face I have found in this place that is circling all around the sun. What a beautiful dream that could flash on the screen in a blink of an eye and be gone from me. Soft and sweet, let me hold it close and keep it here with me. Thank you.
for now we are young. Let us lay in the sun and count every beautiful thing we can see. Love to be in the arms of all I'm keeping here with me.
Provo molta serenità in volo. Uno dei momenti più piacevoli è quando stai attraversando le nuvole e ti affidi solo agli strumenti. Poi all'improvviso ti trovi sopra le nuvole e hai questo bellissimo panorama davanti a te. È un'emozione. La prima volta che lo fai ti cambia la vita. Cambia la vita e ti conferma di essere vivo. La cosa più spaventosa è stata atterrare per la prima volta. Ricordo che avevo un concerto a West Palm Beach ed ero lassù con il mio istruttore a 3000 metri, guardando la pista e pensando: forza, fai atterrare questo aereo. Una volta atterrato mi sentivo come se stessi per piangere. È stato così intenso, sorprendente. Quando è arrivata la pandemia, tutti noi musicisti ci siamo chiesti: oh mio Dio, e adesso cosa facciamo? La sensazione prevalente era che la musica si sarebbe fermata. Broadway non sarebbe mai tornata quella di una volta. Ricordo che un giorno ho attraversato Times Square, ho visto tutto sbarrato. Era spaventoso e ho pensato: ok, proviamo la carriera numero 2. Non sono uno che se ne sta con le mani in mano. Così ho trovato una piccola scuola di volo nel New Jersey chiamata Sky Training e ho ottenuto l'abilitazione commerciale. Poi, nell'estate successiva, sono andato in Minnesota per ottenere l'abilitazione di istruttore certificato, in modo da poter insegnare ad altre persone a volare. Ho preso anche l'abilitazione per gli idrovolanti, giusto per il gusto di farlo. Alla fine ho anche volato su un idrovolante sopra il lago di Como, in Italia. Ora insegno a pilotare qualsiasi cosa, da un Cessna monomotore a un Piper plurimotore. Il meglio come musicista è sempre arrivato quando sono stato sempre concentrato sul momento. Quando metto da parte tutte le cose estranee che accadono intorno a noi, è un po' quello che si deve fare quando si pilota un aereo. Di recente mi è capitato uno studente di volo che si è bloccato a 30 metri dalla pista. Ho dovuto togliergli le mani dai comandi e prenderle. Era in un blocco mentale, non riusciva ad uscirne. Purtroppo insegno poco perché sono responsabile di 8 spettacoli alla settimana de Il Re Leone a Broadway. Il lunedì è riposo, quindi di solito passo la giornata con gli studenti e mi tengo aggiornato sul pilotaggio di diversi aerei. Poi abitualmente assumo qualcuno che suoni per me un altro giorno della settimana e insegno ad altre persone. Così finisco per volare circa 15 ore a settimana. Ora sto pensando di conseguire l'ATP, ossia il brevetto di pilota di linea, in modo da poter iniziare a portare aerei fino ai Caraibi. È praticamente l'ultimo passo nell'aviazione. Ogni volta che dico che ho finito, i miei figli mi guardano e dicono: perfetto, abbiamo già sentito, quindi otterrai anche l'ATP. Into the distance, ribbon of black, stretch to the point of no turning back. Flight of fancy on the windswept field, standing alone, my senses. Loro sono Pink Floyd che cantano Learning to Fly, mentre la storia che vi abbiamo raccontato l'abbiamo letta su New York Times, si intitola Non è mai troppo tardi per una seconda carriera. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi cominciamo a raccontare una nuova storia seriale, è una storia seriale tratta da un podcast indipendente che si intitola Gravidanzia.
Grattacieli e praterie, guerra e capitalismo, potere e cibo spazzatura. Ecco l'America.
Eh sì, certo, pizza, mandolino e mafia. Ecco l'Italia.
Ah, dici che sono luoghi comuni?
Ma certo, gli Stati Uniti sono molto di più. Ci sono tanti lati nascosti della società americana che nemmeno te li immagini.
E come faccio a scoprirli?
Vuoi la formula magica? Basta dire That's America.
E che dovrebbe accadere?
Che ogni settimana andremo dietro le quinte del mio paese per raccontare la politica, l'economia, la cultura e la società. Così potrai davvero dire di conoscere gli Stati Uniti.
Ottimo!
Sto aspettando però.
Ah, giusto. That's America!
Beh, sulla pronuncia ci lavoriamo.
That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti. Il podcast originale di Radio 24 con Alessandro Milan e Andrew Spannaus. Disponibile sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
Matteo Caccia racconta.
Cominciamo una nuova storia seriale, una storia in cui le strutture e le professioni sanitarie continuano a essere presenti nel podcast che stiamo per ascoltare. Questa però è una storia di genitorialità, è la storia di Danilo Cinti e Giulia Rocco nel loro percorso verso diventare mamma e papà. Come avete intuito, Danilo e Giulia condividono la loro esperienza della gestazione, le sensazioni, le emozioni e le paure che l'attesa di un figlio porta con sé, dando un titolo eloquente a questo racconto. Il podcast che stiamo per ascoltare si chiama infatti Gravidanzia. Danilo è un divulgatore scientifico ed è voce narrante di questo podcast, ci accompagnerà insieme a Giulia nel loro percorso e il loro percorso inizia con la storia di un pinguino.
Qualche anno fa ho visto un documentario della BBC sulla vita dei pinguini imperatore. Di quel documentario ricordo bene un passaggio, quello in cui si parla della riproduzione, più in particolare dei mesi invernali che i papà pinguino trascorrono covando l'unico uovo prodotto dalla loro compagna. Spetta infatti ai maschi prendersi cura dell'uovo fino alla schiusa, perché le femmine stremate hanno raggiunto nel frattempo l'oceano per pescare e recuperare le forze. Si rifaranno vive alla fine dell'inverno, quando il sole sorgerà di nuovo e i piccoli saranno già nati. Ma dicevo dei papà pinguino, immaginateveli già goffi di loro, con un uovo appoggiato sulle zampe, coperto dallo spesso piumaggio della pancia. Questo però non basta a preservare tutti dal gelo. Così, per fronteggiare le temperature antartiche, i pinguini si ammassano a migliaia l'uno all'altro, formando un unico grande blocco di forma circolare. Restano in questo assetto per 4 mesi. 4 mesi di buio. Una notte lunghissima che trascorrono senza mangiare, sferzati da venti gelidi e sottoposti a temperature inferiori a meno 50 gradi. Ognuno col suo uovo appoggiato sulle zampe, in attesa che l'inverno australe finisca e il primo sole primaverile sorga all'orizzonte. È questo infatti il momento in cui le uova si schiudono e i piccoli vedono la luce. A questo punto uno potrebbe pensare che il peggio sia passato, ma non è così. Sì, perché i nuovi arrivati devono essere nutriti e i papà hanno pochissime scorte di cibo da rigurgitare per loro. Se le mamme pinguino non fanno ritorno, nel giro di 4-5 giorni al massimo, i piccoli moriranno. Ed è a questo punto che quelli della BBC hanno pietà di chi sta guardando il documentario e nel montaggio, all'orizzonte, compaiono le prime pinguine, rigenerate da 4 mesi di pesca, pronte a nutrire i piccoli e a dare il cambio ai propri partner, ormai allo stremo. La scena in cui i maschi vedono giungere le femmine ricorda le immagini di giubilo della liberazione, quando gli alleati entrano nelle città e la gente esulta perché allora è vero, la guerra è finita per davvero. In questi ultimi mesi, da quando Giulia è incinta, ho ripensato a quei pinguini più volte. Un po' perché la cura dell'uovo spetta ai futuri padri, mentre io sono qui a trascorrere il tempo quasi in contemplazione, cercando di capire ogni giorno cosa fare per essere utile al di là del portare la spesa su per le scale. Ma soprattutto perché i pinguini maschi affrontano la cova delle uova insieme. Anzi, vivere ammassati è l'unico modo per superare la notte antartica, che sarebbe fatale se fossero soli. Ecco, questo spirito di squadra, di empatica sopravvivenza è quasi totalmente assente nei maschi di Homo sapiens, che affrontano i mesi della gravidanza senza confrontarsi, senza condividere curiosità, speranze, paure. Viviamo cioè un'attesa fatta in gran parte di solitudine interiore, e finiamo per essere sferzati, piegati, frizzati dal vento gelido dell'ansia. Io sono Danilo Cinti. Di mestiere scrivo libri di fisica e mi occupo di comunicazione della scienza. In questo podcast vi racconto il mio viaggio verso la genitorialità. 9 lunghi mesi di attesa in cui ho avuto l'occasione di ripensare spesso alla vita che è stata e mi sono ritrovato a immaginare quella che sarà. 9 lunghi mesi che non sarebbero stati possibili se non ci fosse stata Giulia. 9 lunghi mesi che sarebbero stati molto diversi se non avessi avuto un'altra compagna di viaggio, questa subdola inaspettata, ma che pian piano ho imparato a cullare e che incredibilmente mi ha aiutato a trovare il mio posto nella storia che vi racconto e che ho chiamato Gravidanzia. Qual è stata la cosa che t'ha sorpreso di più in positivo di questi 9 mesi, dell'evoluzione che hanno avuto questi 9 mesi della gravidanza?
Quello che secondo me è stata la parte più interessante è stato il contatto molto forte con una visceralità, con la corporalità, e credo che sia stato così proprio grazie ai cambiamenti del corpo, ai cambiamenti fisici, poi sono anche cambiamenti cerebrali, credo, mi sento parecchio rincoglionita e lobotomizzata, quindi un rallentamento dei ritmi, un rallentamento sia del corpo che della mente. È una sensazione di ottundimento del cervello proprio, quindi una ridottissima capacità di pensare, come mi viene molto bene quando non sono gravida.
Ed è bello?
Sì, perché ti dà un po' di pace.
Gli ormoni di cui parla Giulia, quelli che ha chiamato simpaticamente del rincoglionimento, io non li ho avuti in dotazione. A me hanno dato l'ansia. Per descrivervela al volo, almeno superficialmente, non devo fare altro che mettere in fila alcune delle domande che sono venute a farmi visita in questi mesi. Giulia starà bene? Che cosa posso fare per aiutarla? La bimba o il bimbo staranno bene? Ovviamente quella che vi racconto è solo la mia storia e all'inizio ho pensato che magari questa ansietta strisciante non la provassero tutti. Poi sono andato al corso preparto e lì diciamo che ho cambiato idea. L'ansia, infatti, il potere di essere gassosa, si diffonde, la respiri. E in quella stanza, mentre l'ostetrica descriveva le varie fasi del parto, i futuri papà ne erano dispensatori naturali.
The love is missing. I wanna hold you when night fades. May the shadows leave us be at night. Wanna say I know you and be right. May the shadows leave us be at night. May the shadows leave us be at night. Somehow.
Lui è Moby che canta On Air per chiudere questa puntata. Io ringrazio moltissimo Danilo Cinti e Giulia Rocco che ci permettono di raccontare il loro gravidanzia. Immagino che se là fuori c'è qualcuno che sta aspettando un figlio, una coppia, un uomo, una donna, un uomo, qualunque sia il vostro genere, beh, immagino che questa storia possa starvi vicino e magari accompagnarvi in questi 9 mesi, quello che vi rimane. Noi la faremo durare 2 mesi, perché perdonatemi, la faremo durare 2 settimane, perché 9 mesi sarebbe stata effettivamente un po' lunghetto. Ora la diamo la linea al GR. Io ringrazio sempre tutta la redazione, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Vi dicevo, linea al GR, torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!